Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Mentre le forze politiche italiane stanno ancora là a prendere le misure del dopo voto, praticamente l'intera Europa guarda la Francia, dove il leader dei repubblicani rompe il tabù degli accordi con la destra e lancia un'alleanza con Marine Le Pen, spaccando però il suo partito. Alla Francia e non solo, guardano i mercati che in queste prime ore hanno fatto pagare a Parigi e anche a Roma lo scotto dell'esito del voto e soprattutto dell'incertezza politica per l'Europa. L'Italia intanto si prepara al G7 e sorride, soprattutto grazie all'atletica, un magico Tamberi mette il record agli europei, ieri un altro oro, quello di Nadia Battocletti, e un altro argento, e azzurri irraggiungibili nel medagliere. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Moriremo tutti. Simone Spezia.
Mamma mia! Ma chi è questo mostro? Ma chi è? 2,34 con un margine e una luce che lascia di stucco. Mamma mia! 2,34. Oh! Vado via! Non è possibile! Ma chi è quest'uomo? Alzi la mano chi immaginava che questo 2,37 potesse essere...
Sì, chi è quest'uomo, ma anche chi è questa donna, Nadia Battocletti, che dopo l'oro nei 5.000 mette a segno anche l'oro nei 10.000 metri piani a Roma.
Top assoluto.
E con un occhio, più di un occhio, mi pare di poter dire, alle Olimpiadi di Parigi. Un occhio sorridente, direi, alle Olimpiadi di Parigi. Speriamo in bene, dai. Aggiornamento dovuto che ci chiede un ascoltatore, ha ragione, un po' nel delirio delle elezioni europee abbiamo perso di vista una vicenda della quale ci siamo occupati spesso, è la vicenda di Mahzoun Majidi, che è la regista e attivista iraniana fuggita, curdo-iraniana, quindi diciamo la parte più oppressa delle donne iraniane, fuggita in Italia, accusata di essere una scafista, da tempo in carcere e da tempo in sciopero della fame. Tre giorni fa c'è stata, mentre eravamo nel pieno casino elettorale, l'udienza per la scarcerazione e la richiesta degli arresti domiciliari che è stata respinta. Resta in carcere Mahzoun Majidi, tra le altre cose, per pericolo di fuga. Si pensa che possa raggiungere i suoi familiari in Germania. Con una serie di elementi interessanti, nel senso che il giudice per le indagini, i magistrati che sono occupati della cosa, hanno rilevato alcune contraddizioni nel suo racconto, soprattutto nei rapporti con il capitano della nave, eccetera eccetera, ma si rileva qualche contraddizione anche dall'altro lato, dal lato dell'accusa, perché la polizia federale tedesca dice che i testi, i testimoni che all'inizio avevano detto che era lei la scafista, risultano irreperibili, mentre invece la difesa li ha trovati facilmente, uno addirittura ospite di un centro di accoglienza tedesco, quindi...
Stop.
ascoltatore si è svegliato particolarmente bene, invece dice non ce ne frega un né del G7 né delle Olimpiadi. Allora ci dica che cosa le interessa, caro ascoltatore. Qua siamo un po' dei DJ delle notizie, quindi se gradisce ci occuperemo dei temi che preferisce. Vuol sapere come vanno le cose, non lo so, magari è di un paesino dell'Appennino tosco-emiliano e vuole sapere il dettaglio di come va col sindaco, l'amministrazione comunale, la buca sotto casa. Non lo so, dica, perché siamo qua.
Eccolo che gli parte Nembo.
No, figuriamoci. C'è una notizia che mi ha incuriosito, l'avevo letta in realtà ieri mattina sul Financial Times, poi sempre tema delirio europee, l'avevo lasciata indietro, ma la riporto oggi bene Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. Quello che è successo a British Petroleum, un colosso dell'energia inglese, come sapete perfettamente, dopo che fu scoperta la relazione di un manager, anzi dell'amministratore delegato, cacciato l'anno scorso perché non aveva rivelato al consiglio di amministrazione tutte le relazioni avute con le colleghe, si è anche visto negare 35 milioni fra stipendio e bonus, l'azienda ha deciso che i 4.500 manager dell'azienda, e non solo, ieri il Financial Times in realtà diceva un po' tutti i dipendenti, dovranno rivelare all'azienda tutte le relazioni avute con colleghi negli ultimi 3 anni. E che? Oh! Contemporaneamente, dice Ippolito, l'Università di Cambridge ha messo al bando le relazioni fra docenti e studenti e lo staff deve riferire alle autorità accademiche ogni comportamento di natura suggestiva. Grazie, mi pare che allora, le relazioni tra docenti e studenti ci sta, poi dipende ovviamente dalle differenze di età, dalle differenze di potere, da in quali dipartimenti uno sta, ovvio, però i comportamenti suggestivi, immaginate nel vostro posto di lavoro che cos'è un comportamento suggestivo, qual è il confine tra un comportamento suggestivo, diciamo, e una molestia, no? O un... Ti sei tagliato i capelli oggi? E quello è ovviamente un comportamento suggestivo. Ok, invece a Cristiano non frega niente la presunta scafista. Ragazzi, ce ne faremo una ragione. Io, guardate, lo so, ci sono una serie di questioni, una serie di questioni delle quali ci occupiamo anche quotidianamente o periodicamente, che sono, diciamo così, che riteniamo, per le quali riteniamo, delle quali riteniamo civile occuparci. Una di queste, per esempio, è la condizione delle carceri, tanto per dare un'idea. Una di queste è l'abuso della carcerazione preventiva, sapendo che questo è un paese nel quale si gode a vedere la gente in manette, perché si gode a vedere la gente in manette in questo paese, e ora sì che mi parte l'embolo, e noi... di queste cose ce ne occupiamo perché sono principi di civiltà. La vicenda di una donna che è un'attivista per i diritti delle donne in un paese che sta subendo un'oppressione devastante e che da qualcuno viene indicato come una sorta di... alfiere del mondo che si oppone agli Stati Uniti, ebbene di questa donna continueremo a parlare, non tutti i giorni, quando avremo notizie, quando riteniamo che sia opportuno informarvi su questo. è giusto anche, lo dico, no? Perché è anche giusto che abbiate un'idea di come selezioniamo le notizie, perché poi tra le altre accuse che arrivano qua, siete degli schiavi una volta i Confindustria, una volta comunisti, l'altra volta fascisti, l'altra volta leghisti. No, facciamo delle selezioni libere sulle notizie, prendendo anche delle cose che riteniamo che siano importanti per il dibattito e sulle quali mettere attenzione anche se sono lontane da noi. Anche perché poi queste cose hanno un impatto sulle nostre vite, lontano, vicino, non lo sappiamo. Pensate a quanto zero si stia parlando del Sudan in questo momento, dove c'è 1 milione di sfollati, almeno 100.000 morti, violenze sui bambini, stupri di guerra e cose di questo genere. La fame che può colpire 2,5 milioni di persone, dati delle Nazioni Unite dei giorni scorsi. E poi i sudanesi inizieranno a scappare, ovviamente. E in che direzione si muoveranno, secondo voi? Va bene, si fa per dire, ovvio. Iniziamo dunque. Allora, la notizia del giorno è ovvio e lo sapete tutti, è quello che è successo in Francia. Quello che è successo in Francia è particolarmente importante, ossia la decisione del Partito Repubblicano di Éric Ciotti, o meglio del Partito Repubblicano di Éric Ciotti, che è il leader del Partito Repubblicano, che ha annunciato l'accordo con Marine Le Pen per le prossime elezioni legislative, che sono state convocate da Emmanuel Macron dopo le europee, dopo l'andamento delle europee, dopo che si è visto più che doppiare dal Rassemblement National. E perché è importante? Perché rompe una tradizione, un tabù francese, e il tabù francese era un accordo di fatto tra partiti, potremmo definirli più moderati, tra il Partito Repubblicano e il Partito Socialista all'epoca, e adesso ovviamente anche il partito di Emmanuel Macron, che è stata una novità recente nel panorama politico francese, e anche l'estrema sinistra, per dire, da qua il Rassemblement National o il partito che lo ha preceduto, il Front National, non passeranno. E avendo la Francia un sistema elettorale basato sul doppio turno, sia dal lato dei parlamentari sia dal lato ovviamente del Presidente della Repubblica, questa cosa contava molto, perché nel momento nel quale fa il primo turno, ci si divide come ci si divide, passa un candidato e va al ballottaggio un candidato del Rassemblement National, a quel punto tutte le forze politiche si schieravano per l'altro candidato, anche se era della parte politica opposta. E questa cosa, per quanto il Partito Repubblicano ormai conti molto poco in termini di consensi, è una cosa che evidentemente conta. Detto ciò, questo ha diviso il partito. Molti senatori si sono dissociati da questa decisione di Ciotti. E nel frattempo si segnala che Jordan Bardella, il capolista del partito di Le Pen, ha informato l'altro partito di destra, quello di Éric Zemmour, che non ci saranno accordi elettorali con loro. Questi due elementi ci dicono del tentativo di spostamento al centro del Rassemblement National, su una scorta, ci viene da dire, meloniana per certi versi. E intanto i segnali che arrivano dai mercati non sono particolarmente positivi. Vanno giù le borse, va giù lo spread. Qual è il punto e perché? Allora, sulla Francia è chiaro, cioè c'è un tema evidente di incertezza. Perché, sale lo spread? Perché sale lo spread anche in Italia? Perché a fronte di una grande incertezza del fatto che la rete europea, per così dire, che è quella che ha aiutato anche a proteggere l'Italia, possa allentarsi in qualche misura, ebbene tutto questo ovviamente pesa sui mercati. Vedremo quanto lo farà a lungo. Abbiamo visto a volte delle fiammate che poi si sono spente. Si va intanto alla definizione della prossima Commissione europea con il leader di Forza Italia Tajani, che dice che all'Italia aspetta un vicepresidente della Commissione europea con un portafoglio importante. Gli altri fronti della giornata sono ovviamente quello medio orientale, sul quale arriveremo tra un attimo, dove il grande cambiamento delle scorse ore è stato l'ok, lo abbiamo raccontato ormai da 24 ore che lo raccontiamo, questo via libera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla proposta americana per la pace. O per una tregua quantomeno, che ha avuto un altro elemento interessante, cioè in Consiglio di Sicurezza c'è la possibilità di mettere il veto da parte dei paesi che ne sono membri permanenti. La Russia si è astenuta, hanno spiegato i russi perché non potevano dire sì ad un piano americano, ma non potevano dire no ad un piano che aveva l'ok dei paesi arabi. Detto ciò, naturalmente c'è un certo grado di titubanza al momento, sia da parte israeliana, ma soprattutto in questo momento dal lato di Hamas. Vedremo che cosa succederà su questo fronte, mentre è in corso sull'altro fronte di guerra la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Berlino. Il cancelliere tedesco Scholz ha lanciato un appello per tutti per sostenere l'Ucraina. Da segnalare che ieri c'è stato anche l'intervento di Volodymyr Zelensky al Parlamento tedesco ed è stato un discorso boicottato tanto dall'estrema destra di AfD quanto dal nuovo partito considerato di estrema sinistra. Per quanto riguarda l'Italia e le forniture all'Ucraina, in arrivo un nuovo pacchetto militare con SAMP/T per la difesa aerea, un nuovo pacchetto da 140 milioni di euro per interventi su infrastrutture, ferrovie, salute agricola e sminamento. E l'altro tema è un tema più strettamente militare: l'avanzata russa su Kharkiv sarebbe, secondo alcuni osservatori, se non in una fase di stallo, sicuramente in una fase di rallentamento, e probabilmente la possibilità di colpire oltre confine con le armi americane in qualche misura è servita a qualcosa. L'Italia, amici miei, poco da dire in tutta franchezza. Cioè, qua c'è Conte che balla, Salvini con qualche preoccupazione ma apparentemente più stabile, riflessioni aperte già sui prossimi appuntamenti elettorali. Guardate, oggi, tanto per darvi un'idea, il Corriere Veneto, l'edizione locale del Corriere della Sera in Veneto, ha questa apertura dedicata a Urso, il ministro Urso e Donazzan, e la Donazzan che si contenderebbero l'idea di potersi candidare alle elezioni per la presidenza della regione Veneto, ma alla fine il ragionamento è: deciderà Giorgia, e ovviamente deciderà Giorgia Meloni. Il resto dei partiti è quel che ci siamo detti nelle scorse ore, in tutta sincerità, e poco altro. E sempre sul fronte politico, è difficile non segnalare, anzi è doveroso segnalare, l'inchiesta che si è aperta ieri in Calabria, perché è un'inchiesta che colpisce a destra e a sinistra piuttosto duramente. Gli indagati, si parla di voto di scambio politico mafioso, gli indagati sono Giuseppe Falcomatà del Partito Democratico, che il sindaco di Reggio Calabria, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Giuseppe Neri, un altro consigliere comunale di Reggio Calabria, Francesco Sera del Partito Democratico, altre 14 persone, l'accusa appunto è scambio elettorale politico mafioso. Troverete sui giornali, perché ci sono ovviamente le intercettazioni nelle quali Falcomatà parla con adesso vi trovo il nome, parla con una persona alla quale dice: dovete aiutarci ad essere eletti, in sostanza, no? Ne parliamo, poi ci vediamo il 6. Questo signore, tale Daniel Barillà, che è finito ai domiciliari, dice, precisava poi Falcomatà, è una persona incensurata, si occupa di politica da anni. Sì, certo, detto ciò, è anche il genero del capoclan Domenico Araniti, e quindi, diciamo, forse un po' di attenzione uno può, no? Uno può essere ingenuo quanto vuole, però forse un po' di attenzione alle parentele delle persone con le quali si parla, sì, la si potrebbe fare, traffico.
Ti sento sereno stamattina, Simone.
24 mattino.
Sto guardando con attenzione l'azzardo di Macron. Ha sparigliato le carte in Francia e pare aver creato un certo subbuglio che potrebbe portare instabilità, ma io credo di no, perché rispetto al nostro paese risolvono velocemente le cose, perché votano fra il 30 giugno e il 7 luglio.
Ciao Simone, buongiorno. Sì, te lo do io un argomento interessante. Vorrei sapere che fine hanno fatto tutti i morti sul lavoro che ci sono stati ultimamente, tipo quelli che sono morti dentro la diga, quelli che sono morti sul cantiere dell'Esselunga, che improvvisamente non fanno più notizia e non ne riportate più niente. Grazie, ciao.
Beh, non riportiamo più niente perché non ci sono avanzamenti nell'inchiesta, molto semplicemente, caro ascoltatore, le cose stanno là, o meglio, non ci sono avanzamenti di cui noi sappiamo qualcosa, evidentemente, su tutta quella vicenda. No, ma guardi, e lo dico anche a Fabrizio, che ce lo scrive, non siamo forcaioli con il politico per relazioni con un imputato di reato di parentela. Semplicemente facciamo notare che forse in certi ambienti probabilmente è meglio fare semplicemente un po' di attenzione. Poi il signor Barillà sicuramente sarà una persona specchiata, anche se è il genero di un boss, questo non ne dubitiamo, e lo è fino a prova contraria, perché è un incensurato, così come sarà una persona specchiata, falcomata, affinché naturalmente i magistrati non proveranno qualcosa di diverso. Dunque, veniamo a quello che qualcuno ha considerato un game changer, ma ci sembra che non stia smuovendo moltissimo, ossia il voto del Consiglio di Sicurezza di ieri delle Nazioni Unite per la tregua proposta dagli americani, che, come dicevamo, ha avuto anche l'astensione della Russia, che in questo caso è quasi un sì, nel senso che se fosse stato per diciamo così, non hanno potuto votare no perché era un piano americano, in sostanza non hanno potuto votare sì perché era un piano americano. Caro Ugo Tramballi, consigliere ISPI, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie.
Ti sembra che la tregua sia più vicina o in realtà sia una sorta di ultimo tentativo americano di portare Israele e Hamas sulla retta via?
Direi che le cose restano sostanzialmente così come sono, nel senso che gli americani sono andati oltre, cioè, come dire, si sono inventati un processo di pace, sostenendo che un processo di pace era un'idea, una proposta israeliana. In realtà gli israeliani proponevano quello che i negoziatori, gli Stati Uniti, il Qatar, l'Egitto proponevano già da diverso tempo, e cioè 6 settimane di tregua, scambio di prigionieri e di ostaggi, gli israeliani si ritirano da alcune parti di Gaza e poi, secondo gli israeliani, poi si riprende a combattere, mentre invece Hamas vuole che qualsiasi accordo preveda comunque all'orizzonte il cessate il fuoco definitivo. Ecco, gli americani sono partiti da quelle 6 settimane per poi dire: durante le 6 settimane però negoziamo la fine del conflitto. E quindi gli italiani non sono affatto d'accordo, quindi, come dire, la palla non è vero, come diceva ieri Blinken, adesso la palla passa ad Hamas, bisogna vedere, deve rispondere a Hamas. In realtà la palla è in tutti e due i campi, perché ieri, appunto, quando c'è stato il voto al Consiglio di Sicurezza, l'ambasciatore israeliano, che peraltro non c'era, che è un noto strafalco, ha parlato invece una diplomatica di rango minore, ribadendo che per Israele il conflitto finirà solamente quando sarà sradicato Hamas, il che militarmente è stato ampiamente dimostrato che non è possibile. Ecco, quindi, come dire, è stato un atto di buona volontà. Gli americani hanno cercato di trasformare una zucca, cioè le 6 settimane, in un cocchio regale, cioè la pace, il che mi sembra appunto una fiaba.
E mi sembra, tra l'altro, che ci sia una certa freddezza. Parlavi della freddezza di Israele, c'è anche una freddezza anche da Hamas, quantomeno dai suoi vertici militari, no?
Beh sì, cioè ha parlato un funzionario, un membro dell'ufficio politico di Hamas, ma come dire, una specie di carnead, un po' come la diplomatica israeliana che ha parlato al Consiglio di sicurezza. Cioè finché non sentiremo la voce di Bibi Netanyahu o comunque non sapremo, o la voce di Haniyeh, che è il leader più politico, o addirittura la volontà di Shin Sinwar, cioè il capo dei capi di Hamas che è dentro Gaza, non fidiamoci di nulla, insomma non cominciamo ad essere ottimisti, è necessario continuare ad avere cautela, magari come scrisse un famoso scrittore arabo-israeliano, che coniò l'idea del pessottimismo, bisogna un po' di pessimismo e un po' di ottimismo.
Grazie Ugo Tramballi, che è consigliere dell'ISPI ed è anche editorialista, come sapete, del Sole 24 Ore, per essere stato con noi per questa analisi sempre puntuale. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.